Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Per la grazia di Dio, ed è la grazia di Dio, non è per scontato e non è meritato. Per la grazia di Dio siamo arrivati alla fine di un anno e all'inizio di un altro anno. Allora, so che ci saranno alcuni che guarderanno questo o ascolteranno questo e non sarà primo gennaio. Quello che sto per dire vale qualunque giorno, ma è particolare oggi. Oggi inizia un nuovo anno. Allora, da un certo punto di vista uno potrebbe dire, ma cosa cambia? Cioè, da ieri è cambi di un giorno, è un pezzo, una data su un pezzo di carta, su calendario. E se tu la vedi così, sarà così. Sì, sarà da un giorno all'altro. Ma non deve essere così. Possiamo scegliere. Quante cose possiamo scegliere? Di vederlo come un nuovo inizio. Noi non dobbiamo continuare a vivere come abbiamo sempre vissuto. Dio ci ha creati con la capacità di cambiare, di riconoscere peccati di abitudini, di confessarli e di cambiare. Non dobbiamo solo andare avanti come sempre. Ma io sono così. La Bibbia contiene esortazione dopo esortazione a cambiare, a non essere sempre uguali. La Bibbia ci insegna ad impegnarci con ogni diligenza, dopo che Dio ci salva, a crescere in quella salvezza, a non restare come eravamo all'inizio. Infatti la vera vita cristiana della vera salvezza, perché ci sono tanti che vengono in chiesa, prendono la cena, condividono, ma non sono salvati. Ma la vera salvezza produce crescita. Produce crescita. Produce una vita in cui vediamo i nostri peccati e li confessiamo, non all'inizio, ma durante tutta la vita cristiana. Questo è chi è veramente salvata. Quindi la vera salvezza è una vita di crescita. E la Bibbia è piena di brani. Per esempio, secondo Pietro 1, da 3 a 10, notate che questa è un'esortazione ad impegnarci con grande diligenza a crescere, aggiungendo alla fede altre qualità della vita cristiana. Vi leggo questo. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano in voi e abbondano, non vi renderanno oziosi né infruttuosi nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, perché ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione e elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Quanto c'è in quel brano, vorrei prendere il tempo di insegnare solo quel brano. Non è il sermone di oggi, ma è un brano ricchissimo. Però avete notato che parla di impegnarci con grande diligenza a raggiungere quelle qualità alla fede? Cioè la vita cristiana è di crescere, essere sempre più conformati all'immagine di Cristo. La vita cristiana non vuol dire ma io sono salvato e puoi vivere come se niente fosse, andando avanti con le altre cose. No, la vita cristiana è un impegno nostro di crescere, di cambiare costantemente per lasciar stare, abbandonare quegli aspetti del carattere che non rispecchiano Cristo, diventare più come Cristo. Dio ci salva. La salvezza è 100% opera di Dio. Però la vera salvezza produce una vita in cui noi ci impegniamo a crescere. Tu stai crescendo? O meglio dire, quali sono i campi nella tua vita in cui hai bisogno di crescere? Un altro brano che ci mostra la necessità di crescere nella salvezza, e ce ne sono tantissimi, Filippesi 2, 12, 13. Ve lo leggo. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Che meravigliosa verità, che è Dio che opera in noi il volere e l'operare, non per merito nostro, ma come dichiara il brano, per il suo beneplacito. Eppure nella vera salvezza, visto che Dio opera in tutti i veri salvati, ogni vero credente deve mettersi del suo a compiere la sua salvezza con timore e tremore. Questo è un frutto della vera salvezza. Cioè, la vera salvezza non è solo qualcosa che si tiene in riserva per il giorno del giudizio. La vera salvezza è un cammino con Cristo, una vera crescita, che è frutto di essere rigenerati da Dio. Allora, la Bibbia contiene esortazioni perché non sempre cresciamo come dovremo. Se tu dici, ma io non sto crescendo, allora non sono salvato, lascia stare. No, la Bibbia ti esorta proprio affinché tu possa dire, Signore, non sto crescendo come dovrei. Grazie per l'esortazione. Confesso il mio peccato e riprendo la via. Questo è lo scopo degli esortazione della Bibbia. Quindi, quando Dio ci salva, ci dà un nuovo cuore, un cuore che ci spinge a crescere giorno per giorno, un cuore che ci spinge a cambiare, a non restare sempre come siamo stati. Però abbiamo un problema che ci ostacola la crescita. Tendiamo ad essere presi con le faccende, con i problemi, con i piaceri del mondo, con quello che attira l'attenzione che ci circonda, le cose belle, le cose brutte. E perdiamo la prospettiva vera della brevità della vita e dell'eternità. Qual è la differenza fra uno studente che si impegna e uno studente che non si impegna? Qual è la differenza? Uno che vuole fare il minimo necessario e uno che vuole fare il più possibile. La differenza è prospettiva. L'uno è stolto, non capisce che qui passerà e quei piccoli piaceri non valgono niente in confronto con quello che viene dopo. E sta sprecando un immenso tesoro per qualcosa che vale ben poco. E avrà grandi rimpianti. La differenza perciò è prospettiva. Uno che guarda in avanti vive diversamente oggi, perché vive oggi in base alla realtà che oggi è solo la preparazione per il domani. Quindi abbiamo bisogno di fermarci, di riconoscere che il tempo sta passando. Abbiamo bisogno di fermarci per valutare come sto vivendo. Ma sto vivendo bene o sto vivendo la giornata? Sto vivendo i problemi? Sto vivendo solo per arrivare alla fine della giornata e stare bene e non stare male ed evitare il più possibile i problemi e i pensieri brutti? Ma sto vivendo per stare bene, come si dice, bene nel mondo. Quanto è incoraggiante quando, anziché vivere così, vivere tenendo conto che questa vita sta passando, un altro anno è già passato, un anno intero è già passato, e che possiamo vivere alla luce dell'eternità, vivendo per la gloria di Dio. Riconoscere che Dio ha stabilito tempo per aiutarci a non essere presi con le cose di oggi, perché il passare del tempo stabilito da Dio ci aiuta a vivere con saggezza. Avete mai pensato al fatto che è stato Dio a darci tempo e ha creato divisioni del tempo per aiutarci a tener conto del tempo? Cioè, Dio non vive dentro il tempo, Dio è eterno, non vive dentro il tempo. Per lui non c'è, non è che ha un passato che lui non può tornarci più e poi c'è il futuro per cui deve aspettare. Dio è al di sopra del tempo. Per esempio, ricordate, nella Bibbia parla del fatto che per Dio un giorno è come mille anni e mille anni è come un giorno. È sempre lo stesso per Dio. Infatti, quello secondo Pietro 3:8, ve lo leggo. Ora, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Dio è al di sopra del tempo. Ha creato il tempo per noi, perché noi non siamo eterni. Vivremo eternamente con Dio, ma abbiamo un inizio che Dio non ha. E il tempo passa per noi. E Dio ci ha preparato modi per misurare il tempo. Allora, tramite la natura, attenzione, c'è una distinzione in quello che sto per dire. Tramite la natura, Dio ha creato il giorno, il mese e l'anno. Il giorno è il giro della Terra intorno alla sua asse. Il mese è il tempo che la Luna fa per completare un ciclo. Allora, il calendario moderno, abbiamo allungato quello pochettino per centrare il numero di mesi nell'anno, però è sempre fondato sul ciclo della Luna. E certamente l'anno è il tempo che Dio ha stabilito per la Terra di fare una rivoluzione intorno al Sole. Quindi questi sono creati da Dio tramite la natura. E perciò in tutto il mondo tutti gli uomini riconoscono il giorno, riconoscono il mese, riconoscono l'anno. Però c'è un'altra misura che non è tramite la natura. E cos'è? È la settimana. È la settimana. La natura non ci insegna la settimana. Cioè, una settimana di 7 giorni non troviamo nella natura. E c'è una cosa molto interessante che riguarda questo. Visto che la settimana non viene dalla natura, viene stabilito da Dio e rivelato all'uomo, avete mai pensato al fatto che in tutto il mondo, in società antiche, dall'Asia a Sud America, dappertutto, che gli uomini riconoscono la settimana di 7 giorni? Senza la rivelazione di Dio, come potrebbero tutti essere d'accordo su una settimana di 7 giorni? Non avrebbe alcun senso? Allora, se tu vai a leggere nelle enciclopedie che non credono in Dio, dicono: ah, ma questo, i babilonesi hanno dedicato ogni giorno uno dei dei loro, ma hanno più di 7 dei. E perché hanno scelto solo 7? E perché anche quelli in Cina, che non avevano niente a che fare con i babilonesi, avevano una settimana di 7 giorni, e quello nelle Americhe? Perché? E quelli in Africa? Piuttosto Dio ha stabilito, gli uomini hanno portato questo avanti dopo il diluvio, disperse il mondo e hanno inventato modi di onorare i loro dei con i 7 giorni. Ma i 7 giorni vengono da Dio. Allora, la domanda che è giusto porci è: perché Dio ha stabilito questi mezzi per noi di riconoscere il passare del tempo? Cioè, Dio non fa mai nulla solo per farlo, ha sempre uno scopo. Che beneficio spirituale c'è nel fatto che noi possiamo tener conto del passare del tempo, il giorno, la settimana, il mese e l'anno? Perché? È molto importante. È importantissimo tener conto del passare del tempo. Ci permette a tener conto della brevità della vita e dell'eternità che c'è dopo. Se non ci fossero anni o mesi o settimane, solo giorni, ma se non ci fosse la Terra che va intorno al Sole, in un altro tipo di universo, se Dio avesse creato, e quindi solo giorno dopo giorno, sempre uguale, non c'è passare del tempo, sarebbe molto difficile tener conto della brevità della vita. Invece noi, una delle cose principali di una persona è quanti anni ha nella Bibbia. Tu vedi molto spesso l'Antico Testamento, all'età di tale anni quella persona diventò re di Giuda, di Israele, giusto? Quindi il passare del tempo, il fatto di poter misurare il passare del tempo, ci aiuta a capire che ci sono conseguenze, ci aiuta a capire la brevità della vita, ci aiuta a preparare per l'eternità. Ci aiuta, se posso dirlo, ad avere una prospettiva giusta. Ci aiuta a contare i nostri giorni per capire che stanno per finire, dobbiamo apparire davanti a Dio. Trovate con me Salmo 90. L'unico salmo che, se mi ricordo bene, di Mosè. Salmo 90, Salmo di Mosè. Voglio leggere questo salmo. Preghiera di Mosè, uomo di Dio. Oh Signore, Tu sei stato per noi una dimora in tutte le generazioni. Prima che i monti fossero nati e che Tu avessi formato la terra e il mondo, anzi da sempre e per sempre, Tu sei Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, o figli degli uomini. Poiché 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri quando è passato, o come una vigilia nella notte. Tu li porti via come un'inondazione. Essi sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e dissecca. Poiché siamo consumati dalla tua ira e siamo atterriti dal tuo furore. Tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto, poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira. Finiamo i nostri anni come un sospiro. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni e per i più forti ad 80. Ma quello che costituisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto? Insegnici dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Ritorna, o Eterno, fino a quando? E abbi pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino con la tua benignità, e noi esulteremo e ci rallegreremo tutti i nostri giorni. Rallegraci in proporzione ai giorni che ci hai afflitti, in compenso degli anni che abbiamo sofferto calamità. Sia manifesta la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore Dio nostro sia su di noi e rendi stabile per noi l'opera delle nostre mani. Sì, rendi stabile l'opera delle nostre mani. In questo salmo Dio guidò Mosè a scrivere per insegnarci a contare bene i nostri giorni, cioè renderci conto del passare del tempo in modo che possiamo vivere per l'eternità. Un ragazzo che studia, che non si tiene conto del passare del tempo, non si rende conto che sta per arrivare all'esame, si impegnerà se non si rende conto, o vivrà stoltamente per la giornata perché non si rende conto. Signore, insegnaci a contare i nostri giorni, a ricordare che il giudizio sta per arrivare. Il Salmo inizia, questo Salmo, ricordandoci che Dio è al di sopra del tempo. Dio è eterno. Vi leggo 1 e 2 di nuovo. O Signore, Tu sei stato per noi una dimora in tutte le generazioni. Prima che i monti fossero nati e che Tu avessi formato la terra e il mondo, anzi, da sempre e per sempre, Tu sei Dio. È importante per te di ricordare che Dio è eterno, non cambia mai. Dio è eterno, Dio è perfetto e Dio, dice il brano poi, è la dimora per il suo popolo per sempre. Dio è la dimora da sempre e per sempre, in tutte le generazioni. Chi dimora in Dio è al sicuro. Se tu hai una dimora nelle tue forze, tu ti impegni e riesci a trovare un buon lavoro, riesci a stabilirti una vita che ti piace, sì, la tua dimora è sicura, è stabile, durerà. Riesci a resistere contro le tempeste che arriveranno sicuramente? Riesci a resistere, a combattere e vincere contro la morte? No, l'unica dimora sicura è Dio. Poi Mosè parla della sovranità di Dio, ci ricorda che Dio è sovrano, infinitamente al di sopra dell'uomo. L'uomo è sotto il controllo di Dio, dipende da Dio. Con una parola Dio fa ritornare l'uomo in polvere. Con una parola può far morire l'uomo. E lo fa. E tutti i progetti dell'uomo crollano. Perché quell'uomo non ha una dimora stabile in Dio. Dio è al di sopra del tempo, come per lui 1000 anni è come un giorno come 1000 anni. Poi nel versetto 7 in avanti Mosè parla del giudizio. E come ogni uomo si troverà davanti a Dio per essere giudicato, c'è l'ira di Dio contro il peccato, anche leggo 7 e 11. Poiché siamo consumati dalla tua ira e siamo atterriti dal tuo furore, tu metti le nostre colpe davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto, poiché tutti i nostri giorni svaniscono nella tua ira. Finiamo i nostri anni come uno sospiro. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni e per i più forti era 80, ma quel che costituisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità. Perché passa in fretta e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto? In questi versetti Mosè ci ricorda della brevità della vita. Tutti i nostri giorni svaniscono davanti al giudizio di Dio. Questo è il senso. Per quello che meritiamo noi, c'è solo quell'ira terribile, il furore di Dio. E non ci sarà scampo per chi non arriverà a quel giudizio, già avendo Gesù Cristo. Se non hai Gesù Cristo e la morte ti arriva, è troppo tardi. Non c'è scampo. Il scampo è adesso in Gesù Cristo. I problemi più grandi di questa vita, le difficoltà più dolorose, non sono nulla in confronto con l'ira di Dio e il furore di Dio che aspetta chi muore senza Cristo. Il fatto poi che questa vita è come un vapore che poi finirà per sempre sulla terra e che c'è tutta l'eternità davanti a noi, vuol dire che dovremo sempre contare bene i nostri giorni e tener conto. Signore, questa prova passerà. Questo dolore passerà. dovremmo tener conto che non conviene focalizzare principalmente su quello che passerà per sempre. Dovremmo vivere con gli occhi in avanti, i pensieri, i desideri su quello che è lassù, sulle cose celesti. Non dobbiamo focalizzare i suoi problemi o su quello che il peccato ci offre, piuttosto dobbiamo tenere in mente il giudizio e la gloria che Dio ha riservato per noi con l'eredità eterna. Questo ci stimola ad avere il giusto timore di Dio. Questo ci stimola a non cadere nello scoraggiamento e di superare la tentazione. Allora, alla luce di questo, c'è grande bisogno di tenere sempre in mente che la vita qui è una vita breve e sta per finire. Insegnaci a contare bene i nostri giorni. Abbiamo l'eternità davanti a noi. Infatti, questa è la preghiera che Mosè fa. 12. Insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Un cuore savio è un cuore che non vive per oggi, che non si lascia affliggere per prove che passeranno, ma vive piuttosto con gli occhi sull'eternità, sapendo che qui tutto passerà, quello che mi tenta, quello che mi affligge, tutto passerà, ma quello che mi aspetta non passerà mai. Questo è un cuore savio. E in base a quel cuore là, cambio come vivo. Secondo Corinzi 5, l'Apostolo Paolo parla del fatto che noi che siamo in Cristo lasceremo questo corpo per stare con il Signore. Questo è tutto per grazia. Alla luce di questo, Paolo ci esorta a vivere in modo di piacere a Dio in ogni cosa. Che vuol dire cambiare, vuol dire non mantenere i brutti abitudini che abbiamo sempre fatto. Vi leggo quello, 2 Corinzi 5, 9 e 10. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Se noi teniamo in mente il fatto che il nostro tempo qui è limitato e che passerà tutto, questo ci aiuterà a vedere la vita con la prospettiva giusta, che è una prospettiva vera ed eterna. Cioè, se piuttosto focalizziamo sulle faccende di oggi e sulle difficoltà e sulle ingiustizie e su quello che ci tenta che finirà, quello è una prospettiva falsa. Ma è vero, io ho questi problemi. Lo so, una cosa vera, sei solo una parte della verità e se focalizzo su quello non è la verità, è una cosina vera. E troppo spesso prendiamo una cosa vera, i problemi sono veri, li abbiamo, ma li guardiamo che se fossero tutto, se fosse quello la vita, quella è una parte della vita. No, tu non capisci. Io capisco. Come non capisco? Chi è che non ha prove? Chi è che non ha afflizioni? Non inorgoglierti di credere che tu hai prove che gli altri non capiscono. Sei proprio uno stolto orgoglioso, perché Dio dichiara che nessuna tentazione ti ha colto che non sia umano. Tu non hai le prove che hanno gli altri e loro non hanno le tue prove, ma effettivamente le prove sono tutte prove e Dio li dosa che sono pesanti per tutti. E le prove passeranno. Per chi è senza Cristo, le prove passeranno per trovarsi con un tormento che era infinitamente, che sarà infinitamente peggio di qualsiasi prova. E chi ha Cristo, le prove passeranno e non saranno più ricordate. Saranno dimenticate per sempre. Non verranno più in mente le cose di questa vita, dice. Ma come sarà? Non lo so, ma so che sarà così. Che la Bibbia lo dichiara in Isaia. Non ricorderemo più le cose di prima, perché Dio dimorerà con noi. il tabernacolo di Dio sarà con il popolo di Dio e i nostri cuori saranno soddisfatti totalmente in Lui. Se noi non abbiamo la prospettiva giusta, soffriamo inutilmente, ci perderemo di animo. Cosa fa una donna che nonostante che ha quattro figli meravigliosi che danno molto gioia a lei, quando rimane incinta con il quinto figlio, dimentica totalmente di avere i figli, dimentica che le doglie sono quelle che precedono la nascita, dimentica tutto quello, concentra solamente sulle doglie. Come sta? Ha una cioè, i dolori ci sono, ma lì non è una questione di dolore, è una disperazione terribile, perché non guarda altro. E quella povera donna sta sbagliando. Devi guardare oltre le doglie, certo sono difficili, ma il guardare oltre può dare una gioia in mezzo alle sofferenze. E qui tutte le doglie di quello che Dio sta facendo in noi passeranno, tutte le doglie, tutte le sofferenze passeranno. Dio sa dosarti quello che serve a te per farti desiderare più di Cristo. Se un agricoltore pensasse solo al caldo della giornata, dimenticando totalmente della raccolta a fine stagione, smetterebbe di lavorare? Lui lavora perché tiene in mente la prospettiva giusta. Quanto di più dobbiamo noi avere la prospettiva giusta, ricordando l'eternità? Dobbiamo imparare a contare i nostri giorni. È buono ringraziare Dio specificamente ogni tanto. Signore, grazie che mi ha dato giorni, settimane, mesi e anni. Ho bisogno di questi modi di misurare il tempo che passa. Per fermarmi, per valutare, per guardare la mia vita. Allora, siamo arrivati alla fine di un anno, all'inizio di un nuovo anno. È un momento estremamente utile, io direi dato da Dio, per fermarci e valutare, di proprio andare, trovare un tempo soli per guardare la vita, magari coppia anche insieme certe cose, e di guardare come sto vivendo, a cosa sto pensando, a cosa sto mirando, cosa sto sognando. Dove vanno i miei pensieri? Come mi sto impegnando di contare bene i nostri giorni? Io sto per finire questa vita. Ma io sono giovane, Marco. Io ho 20 anni. Ma prima non sai quanti anni avrai. Uno. E anche se sei giovane, vi dico io, gli anni volano via. Gli anni volano via. E quindi vogliamo contare bene i nostri giorni. Vogliamo pregare con Mosè, Signore insegnami a contare bene i miei giorni per ottenere un cuore savio. Io voglio vivere alla luce dell'eternità. Io voglio vivere alla luce che queste cose passeranno. Quindi non mi affliggono come prima, quando dimentico. Sì, lo so intellettualmente, ma non si tratta di intellettualmente, si tratta di quello che tengo presente nella mia mente, nel mio cuore ogni giorno. L'unico modo di avere un cuore savio è vivere per l'eternità. Vivere per l'eternità vuol dire vivere in modo di portare frutto che dura oltre questa vita. Se uno si impegna e guadagna tanto, accumula cose, macchine, case, soldi in banca, quello che vuole, accumula, e quando muore, accumula ricordi, uno ama viaggiare, viaggia, accumula viaggi, esperienze. Quando muore lascia tutto. Tutte quelle esperienze non valgono nulla, tutte le macchine, le case restano qui, perde tutto. Quello che è un cuore savio è un cuore che vive per l'eternità, investendo nell'eternità. In modo che quando muore non perde quello per cui ha vissuto, ce l'ha davanti, lo aspetta, un immenso premio. E se tu con tutte le faccende, trascuri Dio, impegnandoti perché devo fare questo, devo fare quello, devo fare questo, devo compiere quello, e tu cerchi di compiere con le tue forze, dando a Dio le briciole che rimangono, anziché mettere Dio al primo posto, anziché cercare per primo il regno di Dio, la sua giustizia. Tutto il tuo impegno sarà invano. Possiamo affaticarci moltissimo, possiamo alzarci presto, andare a letto tardi, faticarci perché vogliamo compiere. Ma se siamo noi a lavorare e non è Dio che opera in noi, sarà tutto inutile. E saremo stanchissimi senza aver prodotto nulla di vero valore. E tutte le nostre fatiche non porteranno vero frutto. Questo è quello che leggiamo, conosciamo bene, Salmo 127, leggo 1 e 2. Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro, perché egli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. Io lodo Dio che questo è vero. È vero che è invano una grande fatica se non è Dio che ha l'opera. Ed è anche vero che quando tu vivi per Dio, tenendo conto dei tuoi giorni, Dio ti darà il vero successo. Il vero successo. Quando è Dio che è all'opera, le cose andranno bene nel senso vero. Ma quando è che Dio è all'opera? Cosa determina se Dio è all'opera o non è all'opera con noi? Cosa cambia che in quella persona Dio è all'opera? In altro Dio lo lascia da solo a fare. Cosa cambia? Allora la Bibbia ci dice in tanti posti. Vi leggo uno dei tanti posti che sarebbe Salmo 1, i primi tre versetti. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono. E tutto quello che fa prospererà. Se avete visto, ciò che determina se è Dio all'opera in quello che tu fai, per portarti la vera prosperità, che non è la ricchezza, la buona salute, no, no, molto più bello di quello, è il fatto di trovare il nostro diletto in Dio. Qui dice nella legge di Dio, che sarebbe nella legge dell'Eterno, in Dio, quello che dice Lui, quello che è Lui, quello che dichiara Lui, quello che promette Lui. Quando noi troviamo il nostro diletto in Dio, Dio ci farà avere la vera prosperità. Salmo 37, 4 e 5 dice la stessa cosa con altre parole. Ve lo leggo. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed Egli ti darà i desideri del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli opererà. Salmo 127 parla di trovare il diletto, Salmo 1, scusate, nella legge dell'Eterno. Questo nell'Eterno è la stessa cosa. Dio opererà e ti farà avere la vera prosperità quando il tuo diletto è in Dio. Dio, quando Dio è il nostro tesoro, quando è Lui è quello che il nostro cuore desidera, allora Egli opererà in quello che stiamo facendo. Non saremo lì affaticando e alla fine, oh Signore, tutta quella fatica. No, no, sarà Lui ad appianare la via. quando Lui è il nostro diletto. Allora, non sto parlando che avrai sempre buona salute e tanti soldi, no. Io sto parlando della vera prosperità, un cuore soddisfatto, la gioia della salvezza, pace in mezzo alle prove e la viva speranza che ti dà tanta gioia di quello che ti aspetta. Come possiamo essere perciò un popolo in cui sarà l'Eterno ad edificare la nostra casa? La risposta è: dobbiamo trovare il nostro diletto in Dio stesso. Allora, alla luce di questo, essendo l'inizio di un anno nuovo, io vi invito vivamente a prendere tempo in questi giorni. Ma tempo serio, non 5 minuti, sì, lasciami dare qualche pensiero. No, prendere tempo. Suggerisco con carta e penna. Per esaminare attentamente la tua vita, ognuno la propria vita. Possiamo fare questo in qualunque momento dell'anno, ma essendo un nuovo anno, è un buon momento di veramente valutare dove sto andando, come sto vivendo, a cosa sto pensando. Sto mettendo Dio al primo posto? Sto trovando il mio diletto in Dio? Dio sta veramente benedicendo la tua vita con le vere benedizioni? La gioia della salvezza, la pace. Spesso siamo così impegnati con la vita, così presi con le difficoltà, che non ci fermiamo per valutare l'andazzo della nostra vita. A ciascuno dico: ti invito vivamente a fermarti e considerare se veramente stai guardando a Dio e desiderando Dio più di ogni altra cosa. Fermati a contare bene i tuoi giorni. Tu stai vivendo alla luce del fatto che stai per trovarti davanti a Dio. Abbiamo parlato, essendo primo dell'anno, a colazione, dicendo: Signore, abbiamo pregato. Abbiamo davanti a noi un anno e noi non abbiamo nessuna idea cosa ci serve quest'anno. Può darsi la morte o grandi sofferenze o problemi di un altro tipo, non sappiamo, ma sappiamo che siamo nelle tue mani, sappiamo che i tuoi tempi sono perfetti e ci affidiamo a te in quello che tu manderai nella nostra vita, in bello o in brutto, confidando che tu stai completando l'opera che tu hai iniziato in noi. Aiutaci a desiderarti di più. Aiutaci a volerti di più. Aiutaci a trovare il nostro diletto in te, in Gesù Cristo, a non essere sviati da cose del mondo che non valgono nulla se non che sono nemici perché ci sfiano da Cristo, a non essere gravati da problemi che Dio sta gestendo perfettamente. Aiutaci a trovare il nostro diletto in te. E come parte di contare bene i giorni vuol dire esaminare: no, Signore, in questo campo della vita non sto vivendo bene. Io sto lasciando un peccato. Io ho un'abitudine brutta, il mio modo. Io non sono riconoscente. Io non riconosco, non ringrazio come abitudine. Signore, questo è un peccato. Tu ci insegni ad abbondare nel ringraziamento. Io ringrazio ben poco. Signore, io cambio. Nonostante che sono stato così da anni, da decenni, io davanti a te confesso questo peccato, perdonami e purificami, ed io nella forza di Cristo comincio ad essere una persona riconoscente. Oppure: Signore, io sono una persona egoista, io sono in ritardo, spesso è l'abitudine mia. Questo è peccato, non è onorare te, non è onorare gli altri, non è amare e dare spazio alla carne. Io confesso anche pubblicamente questo mio peccato. E nonostante che sono stato così da anni, io comincio a vivere diversamente. Non dobbiamo continuare negli stessi peccati. Grazie a Dio possiamo cambiare. Oggi è un nuovo giorno. Non dobbiamo vivere come abbiamo sempre vissuto. Abbiamo in Cristo la forza. Io posso ogni cosa in Gesù Cristo che mi fortifica. Chi ha il Figlio, chi pecca è schiavo del peccato, il Figlio ci dà la vera libertà, libertà di superare i peccati che ci hanno tenuti da anni, da decenni. Non importa, in Cristo c'è la libertà. Io voglio quella libertà. Quindi voglio fermarmi. Voglio valutare la mia vita. Voglio riconoscere peccati. Voglio riconoscere campi in cui non sto trovando il mio diletto nell'Eterno. Voglio trovare brutte abitudini che ho sempre fatto perché sono cresciuto così. Sono stato salvato così e ancora faccio così, ma non è quello che dà gloria a Dio. Io voglio cambiare. E io ti ringrazio, Signore, che mi dai un nuovo anno come momento di veramente valutare e riconoscere. Allora io inizio oggi. Non sto parlando di delle propositi all'inizio dell'anno, buoni propositi. Sto parlando di riconoscere i peccati, confessare i peccati. E poi, essendo perdonati e purificati a causa di Gesù Cristo, di cambiare. Ci sono tante cose che possiamo cambiare. Se non abbondi nel ringraziamento, quello serve già uno. Se tu sei una persona spesso in ritardo, serve già uno. Se tu non hai autocontrollo su come vivi, a che ora vai a letto, quello che mangi, come ti curi, serve da cambiare. Se tu non metti Dio al primo posto, serve da cambiare. O meglio dire, in ogni caso, serve da confessare prima di cambiare. Perché non si può cambiare se non abbiamo confessato. Forse hai avuto da anni la tendenza di scattare con ira. Fa parte di chi sei. Non devi far parte di chi sei. Devi confessarlo. E vedere se ci sono anche peccati di fondo. Allora, confessando i nostri peccati, possiamo cambiare. Perché abbiamo Cristo Gesù. Per mezzo di Gesù Cristo, che è la nostra propiziazione, noi possiamo ottenere vero perdono ed essere purificati per ogni tipo di peccato. Forse tu vuoi essere come il mondo. Forse tu vuoi l'approvazione degli uomini, il tuo modo di vestirti, di prepararti, di parlare e per essere notato, di essere innalzato, di essere visto come bravo o divertente o buffo. Sempre cercando la gloria per te stesso, tu puoi cambiare. Forse tu sei uno che ti lamenti facilmente, uffa, uffa, uffa. Tu puoi dire, Signore, questa è un'abominazione davanti a te, perché è la tua mano che mi ha dato quella situazione e quelle circostanze. Perdona il mio cuore e il mio orgoglio di credere di meritare di meglio. Signore, quello che ho è una grazia da te ed io accetto con mansuetudine. Perdona che io ho vissuto così da anni, ma io confesso quel peccato. Valutiamo tutto. Prendiamo tempo per contare bene i nostri giorni, ricordando che la fine sta per arrivare. Troviamo il nostro diletto nell'Eterno e nella Sua parola. E allora Dio opererà. Allora farà sì che quello che facciamo prospererà. Allora farà sì che quello che il nostro cuore desidera avremo. Perché quando tu trovi il tuo diletto nell'Eterno, il tuo cuore cambia i suoi desideri. E quello che era il tuo desiderio più profondo non è più il tuo desiderio più profondo. Vuoi qualcosa di assai più grande. E se Dio è il tuo diletto, tu avrai quello che il tuo cuore desidera. Fermiamoci, prendiamo del tempo, ciascuno di noi, a valutare bene la vita. Contiamo bene i nostri giorni, riconosciamo che la fine sta arrivando, ci troveremo davanti a Dio, viviamo alla luce dell'eternità. E questo possiamo fare perché abbiamo Cristo. E se tu non hai Cristo, tu puoi avere Cristo. Gesù dice, venite a me. Venite a me, non importa quante volte hai rifiutato, hai ignorato, tu puoi avere Cristo. Usiamo questo passare di un anno per fare dei cambiamenti, per camminare più guardando a Cristo. Preghiamo. Signore nostro, che sei glorioso nei cieli, che sei sovrano. Io non capisco come tu gestisci perfino il peccato, ma tu gestisci perfino il peccato. Abacuc aveva grandi problemi credere che tu avresti mandato una nazione malvagia, la Babilonia, contro Israele. Ma l'hai fatto. Tu gestisci tutto. E ti ringrazio che gestisci gli avvenimenti delle nostre vite. Gestisci le difficoltà e le prove che ci arrivano, le ingiustizie, perché ci ami. E tu completerai la tua buona opera in noi. Però noi abbiamo peccato tante volte contro di te, non confidando in te, agitandoci, non accettando quello che tu ci hai mandato. Abbiamo peccati che portiamo avanti da anni, dando spazio alla carne, all'orgoglio, all'egoismo. Io ti ringrazio per il passare del tempo e che tu hai stabilito modi per noi di riconoscere il passare del tempo. E abbiamo appena iniziato un nuovo anno. E questa è un'opportunità meravigliosa per fermarci, a contare bene i nostri giorni affinché possiamo ottenere un cuore savio. Aiutaci a farlo. Aiutaci a confessare ogni peccato che riconosciamo, aggrappandoci a Cristo come avvocato che ci ottiene il perdono. Vogliamo vivere per te, perché vogliamo vivere bene e vogliamo la tua vera benedizione per la tua gloria e il nostro bene eterno. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.